Vogliamo andare nel libro dei Colossesi, dove stiamo guardando i tratti caratteristici dell'uomo nuovo in Cristo. I tratti caratteristici dell'uomo nuovo in Cristo. E Paolo, in questa lettera, alla luce della presenza dei falsi insegnanti, desidera edificare la Chiesa affinché la corretta conoscenza di Cristo li porti a vivere fedelmente proprio la loro unione che hanno con Lui. E questa istruzione che ha dato nei primi due capitoli sarebbe stato proprio il fondamento solido del loro cammino con Cristo e il punto di partenza della santità pratica. Infatti dal capitolo 3, versetto 1, parlerà di questa nuova vita in Cristo. E solo osservando il passo potete guardare, potete vedere che questo passo dal versetto 1 fino al versetto 4 possiamo dire che è come un ponte che collega la parte dottrinale a quella pratica. Infatti Paolo ha ribadito la condizione spirituale del credente, versetto 1, il credente è morto e risuscitato con Cristo, egli è una nuova creatura, possiede una nuova vita, e sulla base di questa verità li esorta a interessarsi e a orientare i loro cuori alle cose spirituali e non a quelle che sono sulla terra. Gli dice di concentrarsi su Cristo, che è la loro vita, in attesa del suo ritorno. E gli esorterà al versetto 5, guardate, a mettere a morte il peccato, a uccidere il peccato. E parlerà di diversi tipi di peccato che hanno a che fare con peccati personali e anche relazionali. E guardate il versetto 8 cosa dice. Dice, ora invece deponete anche voi tutte queste cose. Ira, collera, malignità, calunnia, parole oscene, menzogna. Deponete significa mettere via, svestirsi, spogliarsi. E questo ci collega proprio al nostro passo e al nostro tema che stiamo trattando e che avevamo già iniziato diversi mesi fa e che abbiamo ripreso mercoledì, perché se fino adesso ai credenti gli viene detto di mettere a morte il peccato e gli viene detto di che cosa si devono spogliare, ora gli verrà detto di che cosa si devono rivestire. Possiamo dire che la salvezza nei credenti produce un duplice obbligo. Dal punto di vista negativo devono gettare via il vestito della vecchia vita passata, come abbiamo visto finora, ma dal punto di vista positivo devono indossare la vita dell'uomo nuovo. Ed è proprio il passo che va dal versetto 9, possiamo dire versetto 9b, seconda parte, fino al versetto 17, siamo in Colossesi 3. E voglio leggere l'intero passo, l'intera sezione che va proprio dal versetto 9 fino al versetto 17. Paolo scrive, non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. E il passo ci mostrerà 9 tratti caratteristici dell'uomo nuovo in Cristo. 9 tratti caratteristici dell'uomo nuovo in Cristo. E li voglio citare tutti, partendo dal versetto 9b. Il primo è: l'uomo nuovo è rivestito di una nuova identità. Il secondo, nella seconda parte del versetto 10, l'uomo nuovo progredisce continuamente. Il terzo, versetto 11, l'uomo nuovo è uno in Cristo. versetto 12, l'uomo nuovo indossa le virtù di Cristo. Versetto 13, l'uomo nuovo pratica le virtù di Cristo. Versetto 14, l'uomo nuovo ha come priorità l'amore. Versetto 15, l'uomo nuovo è governato dalla pace di Cristo. Versetto 16, l'uomo nuovo è saturo della parola di Cristo. Versetto 17, l'uomo nuovo agisce per il nome di Cristo. E finora nei due studi abbiamo visto cinque di questi nove tratti caratteristici, dove oggi vedremo gli altri quattro. E vogliamo molto brevemente ripercorrere proprio i primi cinque che abbiamo visto. Guardate il versetto 9, la seconda parte del versetto 9 e la prima parte del versetto 10, che ci dice proprio che l'uomo nuovo è rivestito di una nuova identità. Il testo ha messo in evidenza la transizione dall'uomo vecchio al nuovo. Osservate il testo: dal vecchio io al nuovo io. Vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo. Ecco perché mettere a morte il peccato. Perché risuscitati con Cristo. Perché uniti a Cristo, completi in Cristo. Ecco perché non vivere più la vita passata e non commettere più quei peccati passati. Perché vi siete spogliati da quella vita. Siamo nuove creature. Ed ecco perché ubbidire. Perché siamo in Cristo salvati, perdonati. E ora ubbidiamo ai comandamenti non per fare moralismo, ma sulla base proprio della nostra nuova identità. E poi abbiamo visto il secondo tratto caratteristico. L'uomo nuovo progredisce continuamente, seconda parte del versetto 10. Il credente che si è spogliato del vecchio uomo con le sue opere e si è rivestito del nuovo, guardate cosa fa, si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Amo tanto questo versetto. Abbiamo visto che l'uomo progredisce, cresce, si rinnova. Il fatto che cresce e progredisce non è per raggiungere quella nuova identità, lui già la possiede, ma cresce e si rinnova per maturare, per una crescita e maturità spirituale. E dice che si rinnova come? Guardate, in conoscenza, progredisce in conoscenza. Una conoscenza che ha a che fare con una conoscenza profonda, completa. E abbiamo visto che esiste solo una fonte da cui trarre questa conoscenza, che è la parola. Diversamente da quello che nel contesto dei Colossesi insegnavano i falsi insegnanti, rivelazione fuori dalla parola, extra. E questa conoscenza cosa porterà? Questa conoscenza porterà alla conformità di Cristo. Guardate come finisce il versetto: ad immagine di colui che lo ha creato. E poi il terzo tratto caratteristico: l'uomo nuovo è uno in Cristo, versetto 11. E abbiamo visto che la vita dell'uomo nuovo ha forti implicazioni nella vita della Chiesa, dove la fede in Cristo cosa fa? Abbatte ogni tipo di barriere razziali, sociali, religiose, culturali. Perché? Perché i credenti sono uno con Cristo, sono uniti a Cristo. Tutti uguali da un punto di vista salvifico, tutti in possesso di una nuova identità, dove Cristo è al centro, dove Cristo è tutto e in tutti, dove Cristo ha il primato, dove Cristo è sufficiente. E tutto questo unisce perfettamente tutti i credenti. E poi il quarto tratto caratteristico che abbiamo visto mercoledì abbiamo visto il quarto e il quinto, se vi ricordate. L'uomo nuovo indossa le virtù di Cristo, versetto 12. Se state seguendo il filo del discorso, potete guardare che prima li aveva esortati a spogliarsi dell'uomo vecchio e a mettere a morte il peccato per rivestirsi del nuovo, poi ha descritto la nuova identità, questi punti che abbiamo riassunto, e ha descritto che cosa? Quello che Dio ha fatto nel credente. E ora dai versetti 12 fino al versetto 17 che cosa farà? Esorterà i credenti a rivestirsi e a indossare gli abiti che caratterizzano questa nuova vita, questa nuova identità. In sostanza quell'identità si dovrà esprimere con un comportamento retto, santo, e sarà la prova di questa trasformazione interiore che è già avvenuta. Qui abbiamo una grande responsabilità del credente. Ma ancora prima di elencare queste virtù che vediamo tra poco, che abbiamo visto che seguono il versetto 12, Paolo ricorda loro la loro gloriosa salvezza, la verità dell'elezione divina. E abbiamo visto quanto questa dottrina ci aiuta per la vita pratica. Vestitevi dunque come eletti di Dio, dirà. E in virtù del fatto che i credenti sono stati scelti da Dio, guardate cosa dice, dice che sono santi e amati, messi da parte e amati in un modo incondizionato, particolare e speciale. E sono proprio queste persone, abbiamo visto, gli eletti di Dio, santi e amati, che sono esortati a indossare queste virtù. E le abbiamo osservate da vicino, se vi ricordate, guardandole una per una. Ma soprattutto abbiamo ammirato e contemplato Cristo, perché è Lui che le ha incarnate e le ha mostrate in modo perfetto. Guardate, qui parla di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Cristo è misericordioso, Cristo è benevolo, Cristo è umile, Cristo è mansueto, Cristo è pazienza. Cristo le ha unite e incarnate in modo eccelso e perfetto. E ora questi credenti, questi eletti, questi santi e amati da Dio, coloro che sono nati di nuovo, sono chiamati a indossare e a praticare queste virtù. Infatti il versetto 13 parla proprio dell'uomo nuovo che pratica le virtù di Cristo. Guardate, è l'ultimo tratto caratteristico che stiamo riassumendo. Dirà: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Questa è la parte pratica. E poi ci viene indicato il modo in cui dobbiamo perdonare. Guardate la fine del versetto 13. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. L'uomo nuovo che non è solo caratterizzato dalla sopportazione, ma anche dal perdono. E perché è chiamato a perdonare? Perché da empio e da peccatore è stato perdonato. E abbiamo visto le innumerevoli implicazioni verso di noi e anche nei nostri rapporti come Chiesa. E ora passiamo al sesto tratto caratteristico dell'uomo nuovo in Cristo, che si trova al versetto 14, e dirà proprio che l'uomo nuovo ha come priorità l'amore. Versetto 14. Ascoltate queste parole. Dice: al di sopra di tutte queste cose vestitevi o rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Qui continua l'illustrazione del vestito che l'uomo nuovo deve indossare. E qui troviamo che l'uomo nuovo è esortato a vestirsi dell'amore. Osservate come inizia il versetto 14, dice: al di sopra di tutte queste cose. Il discorso di Paolo sta proseguendo in relazione proprio a ciò che ha appena detto nei versetti precedenti, che abbiamo visto adesso. C'è qualcosa che va al di sopra di tutte quelle virtù che abbiamo appena citato, nei versetti 12 e 13. Infatti ci ha esortato di rivestirci di misericordia, benevolenza, umiltà, tutte queste virtù che abbiamo citato. Ma c'è qualcosa che va al di sopra, qualcosa di più importante, qualcosa di più necessario, qualcosa di imprescindibile, qualcosa che regge tutto. E infatti dirà che è proprio l'amore che tiene unite tutte queste cose. In parole povere e semplici, non possono esserci le altre virtù senza l'amore che è al di sopra di tutto. L'amore è la qualità morale più importante in assoluto nella vita del credente. Indossate gli abiti dell'amore, gli sta dicendo. Perché? Perché senza amore non potete essere misericordiosi, benevoli, umili, mansueti. Perché senza l'amore non potrete sopportare gli altri. Perché senza l'amore non potrete perdonare. Perché senza l'amore non ci sarà una vera fratellanza. Perché senza l'amore non ci sarà unità. Ecco perché l'amore è al di sopra di tutte le cose. Filippesi 2, nel contesto di quando parlerà di Cristo come esempio di umiltà, parlerà proprio di avere un medesimo amore, unico amore, un solo amore, che è come un collante che unisce e tiene unite tutte queste cose. Pensate all'illustrazione del vestito, dei vestiti. Noi dobbiamo indossare tutte queste qualità che abbiamo visto: misericordia, umiltà, mansuetudine. E pensate all'amore come se fosse una cintura che abbiamo. Una cintura, una fascia che le tiene unite tutte queste virtù. togliete questa fascia, cade tutto, crolla tutto. Questo sta dicendo, per questo gli sta dicendo, vestitevi dell'amore. E se volessimo racchiudere in un'unica frase l'esortazione di Paolo dei versetti 12 e 13, quando gli dice vestitevi di sentimenti di misericordia, di amore, di benevolenza, senza farla troppo lunga, potremmo riassumerlo così: amatevi gli uni gli altri, amatevi intensamente gli uni gli altri. Ma di quale amore sta parlando? Di che tipo? Di quale amore dobbiamo rivestirci? Qual è questo amore? Dirò continuamente a mio fratello o a mia sorella, ti voglio bene? Ogni qualvolta che lo vedo, lo abbraccio intensamente, lo stringo, gli faccio regali, gli dico quanto è bravo? Questo non è l'amore. Andiamo per un attimo in Prima Corinzi 13. Prima Corinzi 13. Passo famosissimo e bellissimo, dice, versetto 4 dice, l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita al male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Leggendo questo vi sembra che l'amore sia un sentimento? Un'emozione? Il mondo parla di questo amore? L'amore è un'azione. E guardando, prendendo spunto proprio da Prima Corinzi 13, nel contesto dei doni spirituali, quando dice che se avessi tutti i doni e avrei tutte le qualità del mondo, ma se non avessi amore non gioverebbe a nulla, possiamo applicarlo anche nel nostro passo, la stessa cosa. Se sono misericordioso ma non ho amore, non serve a niente. Se sono paziente e umile ma non ho amore, non serve a niente. Non solo, anzi, è una finta misericordia, è un finto amore, è una finta benevolenza, perché quella vera è sorretta dall'amore. Tutte queste cose devono scaturire dall'amore. È l'amore la vera motivazione nel fare queste cose. È l'amore la vera motivazione che mi spinge a servire la Chiesa e i credenti. È l'amore la vera motivazione che mi spinge verso quella persona ad aiutarla, a parlargli, a incoraggiarla, a esortarla, a riprenderla se devo riprenderla, ad amarla nella verità, a perdonarla, a sopportarla. Ma qual è la fonte di questo amore? Da dove viene, da dove nasce? Nasce da noi, nasce dal nostro cuore? Segui il tuo cuore e ama, lo slogan mondiale. Ritornate al versetto 12, guardate, dice, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati. Amati, ecco la chiave, è l'amore di Dio in Cristo, quell'amore incondizionato, speciale, unico, frutto della sua elezione, dove noi che eravamo inamabili, non ci poteva amare, era impossibile che ci avrebbe amato, ma lo ha fatto. Questa è la teologia, guardate come la teologia dell'amore si scontra con la pratica. Stiamo conoscendo chi è Dio, i suoi attributi, le sue qualità, le sue virtù. E tutto cosa porta? Al fatto che siamo dei bravi teologi, abbiamo la Bibbia in testa? No, questo ci tocca personalmente, questo cade nella pratica. Pensate, se sappiamo che Dio ci ha salvati e amati prima della fondazione del mondo senza che facessimo nulla, se noi comprendiamo questa verità gloriosa e questo amore, allora anche noi potremo amare in questo modo e di conseguenza essere misericordiosi, essere pazienti, essere umili. Pensate solo se Dio ci avrebbe amato per le nostre buone opere, pensateci, per qualche azione buona, come ci saremmo comportati con gli altri, allo stesso modo in cui avrebbe fatto Dio? Ci comporteremo che amiamo soltanto le persone che ci fanno del bene, le persone che ci fanno del male no. Quindi non riusciremo a perdonare, non riusciremo a sopportare gli altri e non potremo essere ed avere le qualità di Cristo. Questa è teologia che si scontra con la pratica. Lui ci ha scelti e salvati da empi e da peccatori. Questo ci motiva ad amare gli altri. Questo è un amore incondizionato. È un amore che, come dice Romani 5:5, è stato sparso nei nostri cuori dallo Spirito. È l'amore che, come dice Galati, è il frutto che viene dallo Spirito. È l'amore che, come dice Gesù in Giovanni, porterà all'ubbidienza dei comandamenti. E come dice sempre Gesù, è un amore del quale i discepoli devono vivere e dimorare. Dimorate nel mio amore, dirà Gesù. L'amore è l'adempimento di tutta la legge. Ecco perché l'uomo nuovo ha come priorità l'amore. Ecco cosa ci unisce a noi come Chiesa. Che Dio attraverso Cristo ci ha amati per primi. Non che noi abbiamo amato Lui, ma Egli ci ha amati. Un amore basato sul suo sacrificio e sulla sua giustizia e ira contro il peccato che ha scagliato contro suo Figlio, affinché noi potessimo essere perdonati, essere in un solo corpo, per amare Lui e amarci tra di noi. Pensate se in una chiesa non c'è questo. Non è una chiesa, non è una chiesa. Se non c'è una conoscenza vera di che cos'è l'amore di Dio, non ci sarà mai amore tra i credenti. E anche nella pratica non ci sarà quel volersi amare nella verità, ma ci sarà soltanto giudizio, ipocrisia, maldicenza e non ci sarà unità. Apparentemente sembra che va tutto bene, ma c'è ipocrisia. E pensate, anche la superficialità del messaggio, che anche a livello evangelico si predica, Dio mi ama, o Gesù nel cuore, senza realmente considerare come ti ha amato, come ci ha amato, quanto gli è costato amarti e in che modo ti ha amato. L'amore è al di sopra di tutte queste cose. Conosci questo amore? Sei consapevole che eri inamabile, che Cristo ti ha amato da peccatore? Applichi questa verità nella Chiesa amando i fratelli e le sorelle, peccatori come te? O ami solo chi ti sta simpatico, perché è più facile? O ami solo chi si comporta bene con te? Chi pecca contro di te non lo ami? E il mondo, i nemici, come applichiamo Matteo 5 di amare i propri nemici? Com'è possibile? Solo se consideriamo il vero e solo amore di Dio in Cristo. E questo vi posso dire che non è qualcosa di automatico. Quando veniamo salvati, noi non abbiamo subito questo. Abbiamo l'amore di Dio, siamo stati salvati e perdonati, ma qua ci dice di vestitevi e rivestitevi. È qualcosa di progressivo che cresce in noi. Dio cambia le nostre vite attraverso questo amore, stravolge il nostro modo di pensare e stravolge anche quelli che sono i nostri rapporti. Pensateci, che cos'è che ci unisce veramente? Che cos'è che unisce veramente la Chiesa? Le attività che facciamo sono importanti, le esperienze, la nostra testimonianza sono importanti, la personalità dei pastori? No. È l'amore di Dio in Cristo, del quale siamo stati chiamati a rivestirci come Suoi figli. E sono tutte qualità che caratterizzano Cristo e che ora ci sta esortando come uomini e donne nuovi a indossarli. Guardiamo il settimo ora tratto caratteristico dell'uomo nuovo in Cristo, che è al versetto 15. E guardate cosa dice il versetto 15. Dice: e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Qui vediamo che l'uomo nuovo è governato dalla pace di Cristo. L'uomo nuovo è governato dalla pace di Cristo ed è il settimo tratto caratteristico. E qui usa un altro termine a noi conosciuto, pace. Abbiamo visto amore, pace, tutti termini conosciutissimi dal mondo, ma tante volte mal interpretati. Pace fa riferimento all'idea e al concetto di accordo, di patto, di un trattato, di un vincolo, ma anche all'atteggiamento, se ci pensiamo bene, di sicurezza, di quiete, allo stare bene, sono in pace. Il termine sta parlando di questo. Però osservate che tipo di pace è questa. Dice che è la pace di Cristo. E noi come credenti dovremo conoscere questa pace. Romani 5:1 dice che abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Pensateci, se ora siamo in pace con Dio è perché prima eravamo in guerra. Eravamo in guerra. Una guerra basata sulla nostra ribellione a Lui. Una ribellione alla Sua parola, alla Sua legge. Con il nostro peccato affrontavamo la Sua persona. Non avevamo timore di Lui. Questa guerra è cessata perché? Non perché lo abbiamo voluto noi, ma perché è Lui che ha avuto misericordia. Questa guerra sarebbe finita male per noi. Se Dio non interveniva a farla cessare, noi come, pensatevi, in un campo di battaglia, saremmo finiti male. Saremmo stati morti sicuramente. Avremmo perso questa guerra e ci saremmo trovati dove? Davanti al suo giudizio e davanti alle porte dell'inferno. Ma questa guerra è cessata e il trattato è stato pagato dal sangue e dalla morte di Cristo. Ed Egli ci ha donato la sua pace. È la sua pace. Non avremmo potuto mai averla senza il suo intervento. E se ci pensate bene, se vi ricordate di questa pace, Paolo ne ha già parlato all'inizio di questa lettera. Andate in Colossesi 1, versetto 21. Colossesi 1, versetto 21, dice questo. Dice, anche voi che un tempo eravate estranei e nemici, eravate in guerra, a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte. Ecco la pace di Cristo e la pace con Dio per mezzo di Cristo. È questa che ci ha riconciliati a Lui. Questa non è la pace dell'anima che ricercano i buddisti. Questa non è la pace del mondo. Questa non è la pace dove sto bene, ho un buon lavoro, uno stipendio, sono a posto, ho una bella famiglia, i figli bravi. Questa non è quel tipo di pace. Sono morale. Questa è la pace di Cristo, è la pace che ci ha riconciliati e salvati dal suo giusto giudizio. I non credenti non hanno questa pace. Romani dirà che non conoscono la via della pace. Non conoscono Cristo che è la nostra pace, come dice Efesini 2, versetto 14. Quando predichi il Vangelo ai non credenti, predica questa pace. Non predicare moralismo o perbenismo, ma predica il vero suo problema. Ha bisogno di fare pace con Dio. E l'unico modo è attraverso Cristo. Noi abbiamo e possediamo questa pace. Preghiamo che chi sta conoscendo e chi si vuole avvicinare a Cristo abbia questa pace e trovi in Cristo la risposta a questa pace. E guardate, dice che la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. I credenti sono stati chiamati a vivere questa pace. Non è solo qualcosa che abbiamo ricevuto, ma a viverla dove? Nel corpo, nella Chiesa. È questo che porterà unità e anche armonia reciproca tra i credenti. E guardate come arricchisce ancora tutto. Dice che questa pace deve regnare nei vostri cuori, regni. La parola regni veniva usata per descrivere, sapete che cosa? L'attività di un arbitro che decideva l'esito di una gara sportiva. E questo cosa ci porta a pensare? Che se abbiamo la pace di Cristo che regna nei nostri cuori, questo guiderà tutta la nostra vita, ogni decisione che prendiamo, ogni cosa che facciamo, tutto il nostro intero essere sarà governato da questa pace e di conseguenza regolerà anche i nostri rapporti e l'unità all'interno della Chiesa. E dirà proprio, siate riconoscenti di questa pace, ringraziate il Signore di averla ricevuta. Se avete familiarità un po' con la lettera ai Colossesi, questo del ringraziamento è un tema che si ripete continuamente. E dovrebbe essere una cosa normale per i credenti, ringraziare. Ringraziamo per la giornata, per i cibi, la salute, va bene. Queste cose sono fondamentali e vanno bene. Ma ti chiedo e mi chiedo, sei riconoscente a Dio per aver ricevuto la pace di Cristo? Per possedere questa pace? Questa pace regna e governa la tua vita, le tue scelte, le tue motivazioni e i tuoi rapporti con la Chiesa? L'uomo nuovo è governato da questa pace, dominato da questa pace. Questa pace che vivrà nei cuori, regnerà e che contribuirà per l'unità e che traboccherà nel ringraziamento. Guardiamo ora l'ottavo tratto caratteristico dell'uomo nuovo in Cristo. E sono versetti questi a noi tanto familiari e ricchissimi. Guardate il versetto 16. Il punto sarà qui che l'uomo nuovo è saturo della parola di Cristo. È saturo della parola di Cristo. Dice che la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Questa è un'altra esortazione, perché il verbo è un imperativo, è un comando. Non dice vi consiglio che la parola di Cristo abiti in voi, sarebbe buono che la parola di Cristo abitasse in voi. No, qui sta dicendo che la parola di Cristo deve abitare in voi, abiti in voi. E qui con la parola di Cristo non sta dicendo una parola che Cristo ha detto che deve abitare in voi. Qui sta parlando di tutta l'intera scrittura della Bibbia. E questo è un aspetto predominante, perché qui dice abiti in voi. Un'altra traduzione usa dimori in voi. E pensateci, abitare e dimorare danno il senso di che cosa? Del vivere, della vita. Una persona che abita e dimora in un posto è una persona che vive in un posto. Qui il punto è che Paolo sta esortando affinché la parola di Cristo viva nei credenti, dimori in loro. E guardate, ci dice anche quanto questa parola deve vivere nell'uomo nuovo. Quanto? Dice abbondantemente. Un'altra traduzione è ancora più precisa. Dice riccamente, riccamente, senza limiti, in abbondanza, all'infinito. Ecco come rivestirci di Cristo, facendo in modo che la parola di Cristo abiti abbondantemente in noi, per essere governati da essa, guidati da essa e sottomessi alla sua autorità. Osservate, non sta dicendo che questa parola deve dimorare tra di noi come Chiesa, tra di noi, ma sta dicendo in noi, affinché non è solo una parola del quale ascoltiamo e rimane così, del quale leggiamo, discutiamo, facciamo discussioni sulla parola, predichiamo, ma che è presente in ogni aspetto e ambito della nostra vita, che controlli proprio il nostro modo di pensare. Schiavi della parola, schiavi della parola, il centro stesso della nostra vita. E guardate, qui vivere sotto il controllo e l'autorità della parola non significa semplicemente credere alla parola. Questo è importante, perché i credenti credono alla parola, o avere una fiducia ferma che questa sia la parola di Dio. Questo è vero. Ma qui va molto più in profondità e parla di qualcosa di molto più grande. Sta dicendo di essere proprio immersi, saturi, ripieni, riempiti. Infatti, dire che siamo, che la parola di Cristo abiti in noi abbondantemente e dire che siamo ripieni dello Spirito è la stessa cosa. Sono due facce della stessa medaglia. Essere ricorni dello Spirito significa infatti essere controllati dalla parola. Così come lasciare che la parola di Cristo abiti in noi abbondantemente significa essere controllati dallo Spirito. Perché? Perché lo Spirito Santo è l'autore della parola. Più leggi, più studi, più sei esposto alla parola, più mediti la parola, più l'ascolti. In questo modo stai facendo in modo che la parola, stai permettendo che la parola di Dio sta crescendo in te, sta vivendo in te, sta dimorando in te, e tu ti stai riempendo dello Spirito. Si parla tanto di Spirito Santo, come qualcosa che alimenta i sentimenti e le emozioni senza capire chi è e neanche come agisce, senza capire che noi siamo riempiti dalla parola e allora siamo riempiti in questo senso dallo Spirito. È qui la potenza, è qui, è in questo libro. Perché Sebastian sale qui o Simone salgono qui ogni domenica e si fermano a spiegare la parola? Perché spiegano il contesto, la grammatica, il senso letterale? Perché? Perché come Paolo dice a Timoteo, ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare e continua. Per questo motivo. Forse ripetiamo questi versetti e li conosciamo, ma vi chiedo, ci crediamo realmente? Ci crediamo realmente che questa è la parola di Dio e che questo è il nostro più grande bisogno? Noi dobbiamo essere saturi della parola di Cristo. Perché? Perché abbiamo bisogno di essere distrutti in noi stessi, nei nostri pensieri, nel nostro orgoglio, nelle nostre idee. E questo fa la parola, perché noi ciò che pensiamo è proprio contrario a quello che la parola dice, quello che la parola insegna. Ne abbiamo bisogno sempre di più, ne abbiamo bisogno sempre di più. Questa non è un'esortazione soltanto a credere, ma proprio a essere saturi e ad essere governati da essa. Gesù in Giovanni 15, versetto 7 dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Dimorare in Cristo significa essere proprio ripieni riccamente della parola di Cristo. E più questa parola satura la nostra mente, più noi siamo sempre di più veri discepoli che dimorano in Cristo. È un cibarsi, è un bere, è un nutrirsi, è un ripararsi nella parola, è un dilettarsi, è un godere della parola. E se siamo onesti e confessiamo, tante volte non ne abbiamo voglia di leggere la parola, non ne abbiamo voglia di stare seduti ad ascoltare la predicazione, lo studio biblico, non abbiamo voglia di essere esposti la mattina, la sera, è tutto vero, ma pensiamo. Se vogliamo che la parola di Cristo abiti in noi, abbiamo bisogno di essere esposti di più alla parola. E quando lo siamo, la nostra mente è ripiena e trabocchiamo di adorazione e la nostra vita cambia. Non dobbiamo prendere un attestato di teologia o una targhetta per dire che conosciamo tutte le dottrine. Ma questo è per la vita, è per la condotta, è per la pietà, è per dimorare in Cristo. Mi piace molto il Salmo 119, versetto 11, quando dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore, per fare che cosa? Per non peccare contro di te. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E guardate il frutto e l'effetto della presenza del credente, della parola. Guardate cosa dice, come continua. Dice: la parola di Cristo abita in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Ecco qual è il frutto del fatto che l'uomo nuovo è saturo della parola di Cristo. Ci sarà sapienza. Ci sarà sapienza. Sapienza che si riferisce alla conoscenza di principi biblici di applicare alla vita. La sapienza non è qualcosa di mistico. Sono seduto, adesso mi arriva questa luce, sono sapiente. No, è qualcosa che deriva proprio dalla conoscenza della Bibbia, di principi biblici. Deriva da essa. E Paolo ha pregato all'inizio di questa lettera, quando ha chiesto al Signore, ha pregato per i Colossesi affinché siano ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. E poi ha detto anche al capitolo 2, versetto 3, che tutti i tesori della sapienza sono nascosti in Cristo. La sapienza non è determinata dalla tua posizione sociale. Sei un avvocato, quindi sei sapiente, sei un dottore, quindi sei sapiente, sei un professore, sei uno studioso, e non è neanche determinata dalla tua esperienza e dai tuoi anni di fede. Non è perché hai 30-40 anni di fede significa che sei sapiente, no, ma dal fatto che la parola di Cristo abita in te riccamente. E se tu sei 40 anni esposto alla parola, tu sei un esempio di sapienza e di saggezza. Se tu hai 40 anni di fede, ma sei esposto da 10 anni nella tua nella parola, ed è 10 anni che la parola di Cristo abita in te, quei 10 anni valgono ancora di più rispetto a tutti gli altri anni che non sei stato esposto, e che la parola di Cristo, dove tu non eri immerso ed esposto continuamente, costantemente alla parola. E ringraziamo il Signore per la nostra Chiesa e per gli uomini e le donne che sono esposti continuamente, costantemente alla parola da tanti anni e ancora vogliono crescere e continuare. E guardate quello che dice. Qui parla di ammaestrarci e istruirci ed esortarci con la sapienza. Molto importante. Ed è quello che ha fatto proprio Paolo in questa lettera. Paolo ha istruito nei primi capitoli con la dottrina, e poi negli altri due capitoli, quelli che stiamo vedendo, sta in virtù di questa istruzione che ha dato, sta esortando. Andate per un attimo in Colossesi 1, versetto 28, perché lui si mette di esempio in questo, in quello che sta facendo. Dice proprio, parlando del suo ministero, dice che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza. Stessa terminologia che sta usando nel nostro passo. Ed è proprio, che cosa? Lo scopo della predicazione e dell'insegnamento. Noi siamo istruiti con la parola. Noi siamo esortati con la parola. Ecco perché ogni domenica, ogni mercoledì, ogni incontro degli uomini, ogni incontro delle donne, ogni meditazione, ogni versetto che noi condividiamo, il centro è la parola. Perché è da qui che nasce l'istruzione, è da qui che nasce l'esortazione. È da qui che riceviamo verità e quella sapienza che porterà ad esortarci, a istruirci e a maestrarci. E grazie a Dio per i nostri anziani e pastori che predicano la parola e che ci guidano con la parola, ci istruiscono con la parola, ci esortano con la parola. Saremo sempre più saggi e sapienti. Pensate le guide che istruiscono ed esortano senza la parola. Che cosa stanno facendo? Moralismo. Perbenismo, stanno facendo come i falsi insegnanti che davano regole, che imponevano qualcosa alle persone, che davano pesi con le persone. Ti do 10 regole per risolvere i tuoi problemi matrimoniali, ti do 5 modi in cui tu devi trattare tuo figlio, ti do 5 regole per essere più un bravo cristiano. Ma non è questo basato sulla parola di Cristo. Questo è perbenismo, moralismo. E lo sappiamo, è difficile per le guide istruire ed esortare. È difficile. Perché è difficile che cosa? È difficile togliere la soggettività. È difficile togliere preferenze, piuttosto che mostrare il principio biblico che trabocca dalla scrittura secondo la volontà di Dio. Ed è un ruolo difficile, soprattutto per le guide, dobbiamo pregare per questo. Ma guardate un dettaglio fondamentale. Qui dice: istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con sapienza. Dice gli uni gli altri. Non sta dicendo il pastore vi esorterà e vi istruirà. Qui sta dicendo gli uni gli altri, e qui abbiamo una grande responsabilità per tutta la Chiesa. Ed è così che ci vogliamo identificare, come una Chiesa biblica che siamo uomini e donne salvati per grazia, che vivono in un solo corpo, che si istruiscono a vicenda, che si esortano a vicenda, che sono saturi della parola, che crescono nella parola e che vivono nella parola. Questa è la nostra responsabilità. E questo tante volte è difficile, perché se vogliamo aiutare un fratello, una sorella, tante volte non sappiamo come dobbiamo comportarci. Abbiamo forse il desiderio di indirizzarlo con la scrittura, ma forse non sappiamo che cosa dirgli o come dirglielo. E questo è buono, perché è un santo timore, ed è proprio il motivo per il quale noi abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di maturare, di progredire, affinché possiamo edificarci, incoraggiarci, esortarci. Ed è questo che dovrebbe essere il tuo desiderio: avere persone, uomini e donne, che vengono da te e ti esortano e ti istruiscono con la parola. Perché quell'altra, perché poi lo dovrai fare tu. Sarai tu quella persona chiamata a fare la stessa cosa, andare dal fratello, andare dalla sorella, a incoraggiarla, a istruirla, a edificarla e maestrarla con la parola. Siamo uomini della parola. Ecco perché dobbiamo crescere e desiderare che la parola di Dio abiti abbondantemente in noi. Questo stravolge tutte le nostre relazioni, stravolge la vita della Chiesa. È una Chiesa che ha vita, una Chiesa che ha vita. Hai questo cuore per la parola? Desideri che abiti e dimori in te riccamente? Desideri come uomo essere saturo della parola? Stai cercando qualcos'altro oltre la parola per soddisfare i tuoi desideri? Desideri essere istruito ed esortato solo con essa? Come applichi tutta la conoscenza che stai ricevendo nella tua vita e nella vita della Chiesa? Come applichi questa conoscenza con tuo fratello o tua sorella? Ti fai aiutare con la parola e a tua volta aiuti gli altri con la parola? Oppure imponi il tuo io, i tuoi pensieri, la tua personalità? E osservate, andando verso la conclusione, un altro risultato o effetto del fatto che la parola di Cristo abiti in noi riccamente è l'adorazione e la lode. È l'adorazione. La parola che satura la nostra mente e dimora nei nostri cuori produrrà non solo istruzione, ma anche un'emozione. Un'emozione vista in maniera positiva. Qui dice, guardate, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia. Salmi, inni e cantici spirituali. Qui parla di cantare, di lodare il Signore e adorarlo attraverso il canto. Questo è un frutto della dimora della parola di Cristo in noi. Osservate da dove nasce questa lode adorazione. Qui dice cantando di cuore a Dio. Nasce dal cuore, dal cuore. La voce è solo quella che scaturisce da ciò che l'adoratore ha nel cuore. Lui sta adorando il Signore attraverso quel canto, come abbiamo fatto prima. È il cuore, non sono gli strumenti che si usano per l'adorazione. E ringraziamo il Signore per gli strumenti che abbiamo e per chi si adopera per la musica, ma è il cuore. Oggi nel mondo evangelico si pensa che più ci sono strumenti, più l'adorazione è alta. Mettiamo più strumenti, così adoriamo di più. È il cuore, è il cuore. Anche qui il Signore ci indirizza verso questo. E dice che chi canta di cuore lo fa sotto l'impulso della grazia, guardate. Nel senso che i credenti cantano spinti da che cosa? Spinti dalla gratitudine per la grazia di Dio che abbiamo ricevuto. Non stiamo solo aprendo la bocca e cantando così quando facciamo i canti. Noi stiamo cantando, adorando, perché il Signore ci ha salvato. Questa gratitudine, questo risultato del fatto che in noi vive la parola. E osservate, non solo, i canti hanno un contenuto, guardate. Dice, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. I salmi erano quelli del Salterio nell'Antico Testamento, che praticamente loro cantavano usando questi salmi, Gli inni erano espressioni di lode e tante volte li prendevano proprio dalla scrittura, loro cantavano porzioni della scrittura. Infatti Colossesi 1:15, quando parla del primato di Cristo, si pensa che quello fosse un canto proprio di adorazione nell'adorare Cristo, un inno. E questi cantici erano spirituali, perché? Perché presentavano il carattere di Dio e la gloria di Dio. Che cosa abbiamo cantato prima? La Chiesa. E chi è la Chiesa? Proprio nelle parole c'è contenuto, c'è verità biblica. Abbiamo cantato mio Dio, mia Rocca, mio Redentore. Abbiamo cantato degli attributi di Dio, del carattere di Dio. Dio deve essere centrale anche nei canti. Nei canti c'è teologia. Ecco perché i nostri canti parlano proprio di questo. Nei nostri canti parlano di peccato, parlano del carattere di Dio, parlano di Cristo, parlano del Vangelo. E questo è un altro modo per come proprio scaturire e mostrare ciò che è la parola che abita nei nostri cuori. E poi il versetto 17 proprio conclude tutto come ultimo tratto, ed è proprio una sintesi di tutto, ed è un'esortazione finale proprio fondamentale per la nostra vita quotidiana. Guardate che cosa dice. Dice proprio che qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Questo principio è unico. Non sarebbe difficile proprio anche spiegarlo. Basterebbe solo leggerlo. Qualunque cosa facciate, fate tutto nel nome del Signore Gesù. Questo è il cuore di tutto. Questo possiamo dire è la regola per eccezione di tutta la vita cristiana. Questo significa agire coerentemente con la persona di Cristo e con la sua volontà. Così come ha detto ai Corinzi, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. E nel fare questo, come dice proprio nel versetto finale, lo dobbiamo proprio ringraziare. Fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziandolo e abbondandolo nel ringraziamento. Questo è vivere la nuova vita in Cristo. Il fine della nostra vita è la somiglianza a Cristo. E per somigliare a Cristo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivestirci di Cristo. Dobbiamo rivestirci totalmente di Gesù Cristo. E potremo fare così, in questo modo, ogni cosa per Lui e per il Suo nome. Vivere, la nostra vita non è separata da Cristo, la nostra vita non è soltanto il culto quando stiamo qui, la nostra vita è tutto in Cristo, tutto ciò che facciamo, tutto ciò che ha a che fare con la nostra vita dipende da Cristo. E nel mentre ci stiamo rivestendo, nel mentre agiamo per Lui, questi abiti che indossiamo risplenderanno sempre di più e la Sua luce sarà ciò che il mondo là fuori vedrà. E quando noi vivremo, il mondo là fuori non vedrà più noi scompariremo, ma le persone vedranno Cristo e la sua gloria. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola e, Signore, desideriamo sempre di più rivestirci di te, Signore. Desideriamo, Signore, essere, Signore, sempre di più quelle nuove creature che Tu, Signore, ci hai dato di essere nel modo in cui viviamo, Signore, nel modo in cui ci rivestiamo, Signore, delle qualità e di quelle virtù che Cristo ci ha mostrato perfettamente e che anche tra di noi, come Chiesa, Signore, incarniamo tra di noi e desideriamo sempre di più, Signore, che questa parola che abita in noi abbondantemente e riccamente sia ciò che ci motiva, Signore, a vivere per te in ogni cosa che facciamo, all'interno, Signore, del tuo corpo, per essere poi una testimonianza, Signore, per il mondo là fuori. Signore, che tutto possa portarti gloria, Signore, dalle nostre vite, che tu, Signore, sei ciò che ci motiva, Signore, a crescere e ad essere trasformati. Ti vogliamo lodare e ringraziare nel nome di Gesù. Amen.